Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ben ritrovati da Barbara Paolazzi in redazione con Andrea Chicca per il consueto aggiornamento dedicato all'informazione locale per questa edizione con un contributo esterno di Giuditta Bolzonello. Apriamo con la consueta panoramica dedicata al momento dell'emergenza e soprattutto l'andamento per quanto riguarda i casi di positività e la situazione negli ospedali per la provincia di Belluno. Siamo arrivati ad un totale di 443 casi attualmente positivi, un caso in più rispetto all'ultimo bollettino che era stato diffuso nel corso della giornata. Purtroppo in provincia di Belluno salgono a 19 i deceduti, sono 26 le persone negativizzate virologiche, come abbiamo spiegato nei giorni scorsi. Questo è un dato recente che viene diffuso dall'azienda Zero. La situazione negli ospedali di Belluno attualmente in area non critica: sono 41 le persone ricoverate, mentre 9 sono quelle in terapia intensiva. Per quanto riguarda Belluno, le persone dimesse sono una quindicina. Vediamo anche l'ospedale di Feltre, che conta 8 persone ricoverate in area non critica, nessuno in terapia intensiva, mentre sono 7 le persone che sono state dimesse. Ancora alto purtroppo il numero dei decessi, altri 3 nelle ultime ore per quanto riguarda la provincia di Belluno: una persona in terapia intensiva a Belluno, una paziente Covid positiva di 77 anni che era ricoverata nell'unità di pneumologia Covid a Belluno, residente nel territorio della nostra azienda sanitaria locale. Poi c'è anche la morte di un paziente Covid positivo di 75 anni ricoverato nell'unità malattie infettive Covid di Belluno, che è un'area a media intensità ma che non era residente nel nostro territorio e nella nostra provincia. Ed ora veniamo ad una panoramica più generale a livello veneto, con i numeri e i dati che quotidianamente vengono diffusi dal governatore del Veneto Luca Zaia, che in questa ultima conferenza stampa ha voluto riservare un ringraziamento anche al nostro lavoro.
E mi permetto di dire, me l'ha segnalato Mirko Mezza a casa, perché è giusto dire che me l'ha segnalato, un ringraziamento alle radio, un grande ringraziamento alle radio che arrivano anche nelle valli più sperdute, magari dove non c'è un segnale. E quindi un ringraziamento di cuore anche a tutte le radio che danno informazioni ai cittadini. Voi capite che abbiamo acquisito molto senso di comunità con questa partita, questa brutta tragedia del coronavirus, perché comunque abbiamo anche riscoperto di essere una comunità che sta lavorando in squadra, e penso che il lavoro che fate voi come giornalisti sia assolutamente fondamentale. Quindi grazie di cuore, grazie, perché poi alla fine state facendo tutti una grande operazione di servizio alla comunità, di protezione civile, di informazione, e penso che se abbiamo dei risultati che possiamo citare quotidianamente lo dobbiamo anche a voi. E per darvi i dati di oggi, siamo arrivati ormai a quasi 120.000 tamponi, sono 119.493, considerate che ne abbiamo fermi in attesa di essere processati almeno 10.000, perché continuiamo a farne. Però è anche da dire, devo anche dirvi una cosa, che cominciamo a avere parecchi problemi con i kit per processare, quindi con i reagenti, perché ormai c'è il mondo intero in difficoltà. Guardate, ho letto prima un rapporto fresco degli Stati Uniti che davano una dimensione del materiale e dei ventilatori, delle terapie intensive che stanno allestendo addirittura con navi della Marina ormeggiate a New York, quindi proprio per far fronte a quello che è l'emergenza. E abbiamo 2015 ricoverati, sono esattamente 26 in meno rispetto al bollettino di ieri sera. 2015 ricoverati, 345 persone in terapia intensiva, sono 3 in meno rispetto al bollettino di ieri sera, 5 in meno rispetto al bollettino di ieri mattina. Abbiamo in questo momento 10.000 positivi, e questo è un dato che è bene ricordare: i positivi crescono e cresceranno ancora perché abbiamo in arrivo tutti i tamponi. I dimessi sono un migliaio, quindi vedete, sta crescendo finalmente la cifra. È una cifra, comincia a essere insomma una cifra ragguardevole: 1.000 persone dimesse vuol dire 1.000 persone guarite. E le persone in isolamento restano 20.278 persone in isolamento, i morti crescono, sono 503.
E dai numeri anche alle iniziative della regione per diversi settori, in questa giornata è stato anticipato quello che cercherà di dare una boccata d'ossigeno al mondo dell'agricoltura.
Ieri ho firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per l'accesso al fondo di solidarietà per l'agricoltura veneta. L'agricoltura ha il fondo di solidarietà nazionale, ve lo dico perché le altre imprese non ce l'hanno, che poi qualcuno dica le altre imprese. E quindi abbiamo firmato lo stato di crisi per l'agricoltura del Veneto in maniera tale che si possa avere accesso al fondo per quanto sia possibile per aiutare ovviamente le nostre imprese.
Infine la solita pagina importante, quella delle donazioni.
Rispetto alle donazioni, voglio solo darvi due dati per dare una dimensione di che popolo eccezionale siamo. Abbiamo raggiunto i 19 milioni di euro. Pensate, con 24.677 donazioni, quindi un grazie di cuore a tutti quelli che hanno donato, dai grandi ai piccoli.
E una sintesi su quella che è la giornata e anche l'andamento, diciamo, di questa emergenza è arrivata anche nella consueta diretta dall'unità di crisi di Mestre con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin.
Ma guardi, in assoluto noi abbiamo registrato oggi un piccolo, lievissimo calo dei posti letto occupati in terapia intensiva e analogamente una piccola riduzione dei posti letto occupati in terapia non intensiva. Questo lascerebbe presupporre che sono dei segnali positivi. Ovviamente avere questo calo così limitato per un giorno o due non è assolutamente significativo,
certo.
Tanto più in un momento in cui siamo particolarmente preoccupati per uno dei vari fronti che abbiamo aperti, che è quello delle case di riposo, e in questo momento forse è quello che ci preoccupa di più. Ovviamente vedere che c'è un piccolo calo nei posti in terapia intensiva negli ospedali del Veneto non è una cosa assolutamente negativa, ci fa molto piacere, ma ci fa tirare non un sospiro di sollievo, un leggerissimissimo sospiro di sollievo, però la preoccupazione è ancora altissima. Quindi l'invito è quello di mantenere la barra dritta, portare pazienza, continuare a rimanere in casa, e per chi fa il furbetto pensando di aggirare l'ostacolo, perché siccome il vigile è appena passato e non mi vede, lo invito a entrare in internet e dare un'occhiata a un'immagine di un paziente ricoverato in terapia intensiva, magari intubato, e passa la voglia di fare il furbetto.
E non si ferma appunto la generosità dei bellunesi. Tra le donazioni segnaliamo in ordine di tempo l'ultima, quella arrivata in provincia di Belluno, con 2.000 mascherine chirurgiche donate dalla farmacia Dolomiti del dottor Alberto Dappian, imbustate singolarmente e pronte alla consegna. Le porteremo nelle case di riposo, ha detto il presidente della provincia Roberto Padrin. Ringrazio di cuore il dottor Dappian e la sua famiglia, che negli ultimi giorni hanno donato oltre 30.000 mascherine all'azienda sanitaria locale numero 1 Dolomiti, alla Croce Rossa, al Lions e agli ospedali della nostra provincia. Ma sentiamo il ringraziamento del presidente Padrin e ancora un appello e un invito a mantenere l'atteggiamento che fino a questo momento ci ha permesso di contenere i danni.
La donazione delle mascherine da parte della farmacia Dolomiti è un ulteriore segnale di vicinanza delle tante aziende che stanno in questi giorni facendo tutta una serie di donazioni nei confronti delle nostre strutture ospedaliere, nei confronti delle case di riposo, di tutti coloro in questo momento stanno vivendo l'emergenza in prima persona. Quindi il nostro è un grazie veramente di cuore per l'iniziativa che hanno voluto portare, unita ovviamente a tutte, ripeto, quelle aziende che stanno veramente cercando in tutti i modi di dare un proprio contributo in un momento così difficile e delicato per il nostro territorio e per le nostre comunità. Ovviamente colgo anche l'occasione in questo contesto di dire, di ridire soprattutto ai nostri cittadini di rimanere a casa e di osservare le regole. È stato posticipato al 13 di aprile il decreto con tutte le misure restrittive. C'è da fare un ulteriore sforzo, mi rendo conto che non è facile perché ormai le giornate cominciano a essere belle, ti portano ad uscire, ma credetemi, è veramente adesso il momento di stringere i denti e non vanificare tutto quello che è stato fatto in queste ultime 3 settimane, dove tutti abbiamo cercato di rimanere a casa. Facciamolo ancora, ancora 10 giorni, poi pian piano, gradualmente, potremo ricominciare una parte di quella vita che questa epidemia ci ha tolto. E comunque, con grande senso di responsabilità e dignità, sono sicuro che i bellunesi sapranno comportarsi adeguatamente e sapranno seguire le regole alla lettera.
Ed ora veniamo anche alla situazione dei controlli. Si è tenuta infatti in videoconferenza una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Belluno Adriana Cogode, con la partecipazione del presidente della provincia e dei sindaci di Belluno, Alleghe, Auronzo, Borca di Cadore, Cortina, Falcade, Livinallongo, San Vito di Cadore, Selva e Val di Zoldo. Naturalmente al centro dell'incontro la preoccupazione riportata in queste giornate della possibilità di spostamenti non ammessi verso le località turistiche, soprattutto per quanto riguarda i proprietari di seconde case. Dalla riunione è uscita l'azione di rafforzamento già dal prossimo fine settimana dei servizi di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine e delle polizie locali lungo le principali direttrici di accesso alla provincia. Saranno utilizzati tra i vari mezzi a supporto dell'attività di accertamento delle forze di polizia anche le telecamere con lettura targhe presenti in alcuni comuni della provincia. Per quanto riguarda i controlli, è stato detto che non sono state registrate criticità di rilievo sotto il profilo del rispetto delle norme. Dal 16 marzo ad oggi sono stati eseguiti 12.054 controlli su persone e contestate 444 violazioni ai divieti di spostamento. Anche per quello che riguarda gli esercizi commerciali, numerosi controlli sono stati oltre 34.000, hanno portato alla denuncia di 18 gestori, all'accertamento di 5 violazioni amministrative e alla sospensione di 15 attività. Nel corso della prossima settimana sarà convocata una nuova riunione. Ed ora ancora una ripresa per quanto riguarda gli altri argomenti di lavori pubblici e di attività pubblico-amministrative con il Consiglio Comunale di Pieve di Cadore e alcuni argomenti che non avevamo ancora affrontato nel nostro giornale. Il servizio è di Giuditta Bolzonello.
Modificato il regolamento per l'installazione e l'utilizzo degli impianti della videosorveglianza. È uno degli adempimenti dell'ultimo Consiglio Comunale che, recependo le istanze e i suggerimenti della Polizia Locale, ha provveduto alla modifica. La Commissione Consigliare Pieve di Cadore sui regolamenti era stata sollecitata allo scopo dal Coordinatore dei Vigili. In pratica si tratta di conservare, così come impone la nuova normativa nazionale, a differenza di prima, per maggior tempo i video. Le immagini che vengono registrate sul territorio ora devono essere conservate per 7 giorni, prima erano sufficienti 24 ore. Questo l'argomento approvato dal Consiglio e a margine c'è stata la sollecitazione del consigliere Zelino Polzotto che ha chiesto lumi sul fatto del controllo di vicinato, già concordato con la prefettura, ma non sono stati ancora installati cartelli che informano che il Comune di Pieve ha aderito a questa convenzione e sul territorio ha delle persone alle quali la popolazione si può rivolgere per segnalazioni o informazioni. E quindi Zolino Polzotto ha sollecitato il completamento di questo progetto anche alla luce di quello che potrà capitare da qui in avanti con le ristrettezze economiche che si annunciano. Questa è la sollecitazione del consigliere al Consiglio Comunale.
Seconda parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie dalla regione del Veneto, le più importanti, poi seguiremo quelle in breve ed infine anche le notizie dedicate al tempo aggiornato per la nostra area dolomitica. Ed apriamo parlando di una delle aziende più importanti del nostro comprensorio, cioè Luxottica, che aiuta la cassa, 100% dello stipendio, cioè viene fatta un'integrazione alla cassa integrazione. In vista della ripartenza, ridotta tra l'altro una settimana alla chiusura ad agosto. Cambiamo argomento, ancora donazione. Il gruppo Save, società di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso, ha acquistato 10 sistemi computerizzati per l'infusione di farmaci e anestesia, strumento che fa parte dell'equipaggiamento dei reparti di terapia intensiva per un totale di oltre 100.000 euro. I nuovi sistemi saranno consegnati nei prossimi giorni ai reparti di anestesia e rianimazione degli ospedali San Giovanni e Paolo di Venezia, dell'Angelo di Mestre e Ca' Foncello di Treviso. Restiamo in tema industriale con le eccellenti prestazioni di Fincantieri SpA e Vard in fase di massiccia ristrutturazione dopo il delisting con le sue perdite riflesse nel 2019. Oggi la nostra posizione finanziaria è sana e solida. Lo ha detto l'AD di Fincantieri, Giuseppe Bono, durante la conference call con gli analisti all'indomani dell'approvazione del bilancio consolidato 2019, sottolineando che Vard non sarà un problema nel futuro. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con le notizie più importanti in breve dalla regione. Donatella Rettore è stata rioperata. Mi hanno detto che non morirò, almeno non subito. La Rettore ringrazia il personale e i medici dell'Istituto Oncologico di Vicenza. E nonostante tutte le raccomandazioni di restare a casa, un festino abusivo è stato scoperto a Favaro Veneto, interrotto dai carabinieri. Sono pochi i negozi rimasti aperti, tra cui le tabaccherie, che sono prese di mira, in questo caso, dai rapinatori. Arrestato un 48enne mestrino, aveva rapinato una tabaccheria a mano armata. E ci occupiamo ancora di una rapina, rapinava i supermercati fuggendo in bicicletta. Ora si aprono le porte del carcere. Terry Volpato passerà in cella del carcere di Padova i prossimi 3 anni, 9 mesi e 22 giorni per saldare il suo debito con la giustizia, dopo essere stato riconosciuto colpevole di diverse rapine. Spazio alla sanità nel nostro giornale. Non parliamo una volta tanto di coronavirus perché c'è stata una importante scoperta scientifica dalle università di Verona e Genova. È una scoperta scientifica sulla fibromialgia da parte di un team appunto di ricercatori di Verona e Genova. La sensazionale scoperta del team è che la fibromialgia è una malattia reumatica di origine autoimmune. La sindrome è caratterizzata da dolore cronico diffuso, grave stanchezza, disturbo del sonno e cognitivi. Vi sono poi una serie di sintomi, tra i quali vertigini, difficoltà di respiro, formicoli diffuse ed altri ancora. La dimostrazione che la fibromialgia è una malattia autoimmune impone di rivedere le strategie terapeutiche utilizzate finora e di trattare la malattia aprono interessanti quindi prospettive per l'individuazione di nuovi bersagli terapeutici per la messa a punto di un trattamento personalizzato. Continuiamo con le brevi. Andiamo a Bergamo, il forno crematorio ancora in emergenza per il Covid-19, quindi l'esercito trasporta 100 salme a Padova. Cambiamo nuovamente argomento. Ambulatori pronti a aiutare la sanità pubblica nella verifica sierologica. Con un test dal costo modesto si potranno monitorare i guariti per verificarne immunità o eventuali ricadute. Sì di Veneto, Campania, Puglia e Liguria. Il Lazio di Nicola Zingaretti traccheggia. E infine le ultime due notizie. In breve, Confindustria Vicenza chiede a Conte, che ha rimandato al decreto aprile, riaprire presto o disastro. Il commento del presidente Vescovi alla proroga delle misure di contenimento dettate dal DPCM 1 aprile 2020. Cronaca, fatture per operazioni inesistenti, da oltre 16 milioni di euro un barese arrestato a Treviso.
Meteo e viabilità.
Siamo quindi al termine del nostro giornale. Come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per venerdì tempo stabile e ben soleggiato con cielo generalmente sereno al mattino. Sabato qualche annuvolamento medio-basso durante la notte, in diradamento subito dopo il sorgere del sole. La tendenza per domenica, lunedì, domenica 5, tempo stabile e ben soleggiato con cielo ancora generalmente sereno. Lunedì 6, tempo stabile e ben soleggiato, ancora con cielo generalmente sereno, eccetto qualche innocuo cumulo di nuvole durante le ore più calde. Zero termico si posiziona per venerdì a 2000 metri, saliremo a 2100 sabato, supereremo 2300 e 2400 nelle giornate di domenica e lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.